Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua per la prima puntata settimanale del lunedì di Punto Biancorosso, la nostra striscia quotidiana. Come ogni lunedì sarete in compagnia di Cristian Camilletti. Già rido, andiamo bene, andiamo. Bentornato Cristian.
Cosa hai bevuto prima di andare in diretta? Che succede?
Già rido.
Un po' intrecciato anche tu, come l'uscita ieri del portiere del Santa Veneranda.
Sì, assolutamente. Guarda, adesso su Facebook ci siamo, tanto stavo sfuticchiando per riuscire a partire anche di qua, con l'ultima immagine che abbiamo trasmesso ieri, cioè il risultato, i due marcatori per l'Ancona Itana, per l'Anconitana, e il marcatore invece per la squadra di casa. Insomma, da lì ripartiamo, adesso fra poco cancelliamo tutto e si riparte invece parlando di noi, parlando della giornata. Qui c'è un salve, ringraziamo, diciamo salve.
Salve anche a te, caro amico radioascoltatore, che non si firma, però noi ti salutiamo ovviamente.
334 35 20 488, siamo a meno 4, è quello che conta alla fine.
E per poco eravamo a meno 4 anche dalla, o meglio, più 4 dalla Vigor Senigallia ieri a un certo punto della partita. Una partita forse non bellissima giocata, anzi probabilmente non giocata benissimo dalla formazione biancorossa, però ieri erano importanti assolutamente. I tre punti sono arrivati con tanta sofferenza, soprattutto nella ripresa, dove il Santa Veneranda veramente, gli facciamo nuovamente i complimenti ai ragazzi di mister Dalmonte, che a fine partita erano talmente stremati che al fischio finale si sono gettati a terra non facendocela più, e ci crediamo, perché lo sforzo immane che devono fare per affrontare l'Anconitana è veramente enorme, e ci hanno provato in tutte le maniere e ci sono anche andati molto vicini. Veramente hanno rischiato di portare a casa un punto prezioso per la loro salvezza, meno per la formazione di mister Nocera. Però poi alla fine è andata bene, l'imprecisione sotto porta ha fatto sì, e le parate di Lori ieri assoluto protagonista per il gol su errore clamoroso del portiere Ripani, che tra l'altro lo ha fatto anche sul gol del 2-1, dove è rimasto un po' nella terra di nessuno, e poi appunto con le parate che hanno fatto sì che il risultato rimanesse sul 2-1 per la formazione biancorossa. Insomma, ieri palma di migliore in campo assolutamente a Gianclaudio Lori.
Ma questo probabilmente è dovuto al fatto che oggi il Santo Padre era a Loreto, quindi ricordiamo che oggi c'è stato il Santo Padre a Loreto, Loreto, quindi vicino geograficamente più a noi che agli amici del Santa Veneranda, purtroppo, e quindi ieri è stato toccato il nostro Lori, e in 114 anni di storia non si ha notizia di un portiere biancorosso che sia riuscito in una partita di campionato soprattutto a segnare e vedersi convalidato anche il gol.
A segnare no, però c'era stato un episodio, ieri era stato riferito, sì, da qualche nostro radioascoltatore.
I nostri radioascoltatori ce l'avevano subito segnalato.
Il nostro Paolo Papilli ha preso subito la palla al balzo, è andato a studiare il tutto, e oggi vi possiamo già anticipare che tratteremo questo argomento proprio con colui che era il diretto interessato, perché era il portiere dell'Anconitana degli anni 80 per una sola stagione, 80-81, ovvero mi riferisco al portiere Enrico Pionetti, che prese gol dal collega Casagrande del Lanciano in quella partita, però poi fu misteriosamente annullato quel gol, e tra l'altro si ripartì con una rimessa dal fondo, però la dinamica era la stessa del gol fatto ieri da Gianclaudio Lori appunto nella partita contro il Santa Veneranda. Ne parleremo, sarà il nostro secondo ospite, quindi vi anticipo questo. Però prima di tutto andiamo un po' a vedere quello che è stato il... Fiorella era. Chris, eccoci qua. Presente.
Sì, no, non so se era, non era
no, credo Fiorella. Di no, perché no, era un però, altro il numero che sì, faceva salve. Comunque, un saluto a te,
è Fiorella che ci manda i messaggi radi, a rate. Allora, Gianluca intanto che ci scriveva, perché così andiamo per ordine. So,
Lori Goleador è la prima volta di un portiere biancorosso in rete in 114 anni di storia del club dorico. Esattamente quello che abbiamo appena detto, caro Gianluca.
E che avevamo detto anche ieri, perché ci sembrava una cosa talmente strana che non, cercavamo subito di darvi questa indicazione.
Ok, e allora vediamo un attimo il quadro di giornata per quanto riguarda questa 26esima giornata del campionato di promozione gruppo A. Ricordiamo che mancano 4 partite al termine. Allora, i risultati sono i seguenti: Villa Musone Loreto 4-2, Cantiano Ilario Lorenzini 0-2, Osimo Stazione Laurentina 3-2, Filotranese Mondolfo Calcio 3-4, Gabicce Gradara Osimana 1-0, Santa Veneranda Anconitana 1-2, Valfoglia Villa San Martino 1-1 e Vigor Senigallia Olimpia Marzocca 4-0. Quindi il derby se lo porta a casa agevolmente la Vigor
Senigallia. Direi che non ha sofferto minimamente.
Direi proprio di no. Allora, per una classifica che recita: 69 punti Anconitana, Vigor Senigallia 63, Ilario Lorenzini 47, Filotranese 40, Valfoglia e Cantiano Calcio 39, Gabicce Gradara 38, Osimo Stazione, che è la prossima avversaria della formazione di Nocera, 36 punti, Osimana 35, Mondolfo Calcio 34, Loreto 31, zona playout per l'Olimpia Marzocca con 28 punti, Santa Veneranda 21, Villa San Martino 20, Villa Musone 16 che stacca di 4 lunghezze, quindi il fanalino di coda, Laurentina con 12 punti. Guardando questa classifica mi risalta il campionato deludentissimo dell'Osimana, che era tra quelle tre squadre che dovevano giocarsi, non dico la promozione con l'Anconitana, però sicuramente dovevano essere protagoniste insieme alla Vigor Senigallia, e anche il Loreto stesso era stato messo tra le squadre nella griglia alta d'inizio stagione. Insomma, queste due formazioni, il Loreto e l'Osimana, sono veramente grandissime delusioni di questo campionato, mentre la Vigor Senigallia sta confermando quanto di buono si era detto in estate, con i suoi 63 punti alle spalle appunto dell'Anconitana. Al terzo posto invece c'è questo Ilario Lorenzini con 47 punti, che sinceramente, visto che si dice spesso e volentieri, sento dire che in questi campionati il bel gioco non esiste, quando ha giocato contro di noi sul neutro di Chiaravalle ho visto invece un Ilario Lorenzini Barbara che ha giocato molto bene a calcio, ha veramente giocato a calcio, e quindi questa posizione se la merita tutta quanta. E niente.
Vigor Senigallia che si conferma comunque come miglior difesa, perché è,
assolutamente
è
sì,
quella che ha preso meno gol.
12 gol incassati, 51 realizzati, il miglior attacco è quello dell'Anconitana con 69, però non è la miglior difesa, è la seconda con 14 reti incassate. Insomma, un'Anconitana che quest'anno forse ha preso qualche gol di troppo per qualche distrazione anche difensiva, qualche errore ieri, qualche errore nella ripresa, soprattutto quando mister Nocera ha schierato una difesa a tre, si è rischiato veramente grosso di non andare a casa con il punteggio pieno, ma di andare a casa con un misero pari. Comunque, dato di fatto che, come dicevamo in apertura, Sallori ci ha messo i pugni ieri e quindi ha fatto sì che si potesse portare a casa, oltre al suo gol, anche i tre punti pieni per quanto riguarda questa partita fondamentale, per quanto riguarda appunto in ottica promozione nel campionato d'eccellenza. Teniamo da parte appunto il gioco, in fondamentale sono stati i tre punti che sono arrivati nella partita di ieri. Allora, io Stefano direi, vogliamo leggere questo messaggio di Saba, vogliamo dedicare un pensierino ai 7 gnocchi presi dai Magna Olive, così per tirarci un po' su. Assolutamente, sì, è da sabato che circolano sul nostro gruppo all'interno di Punto Biancorosso questa cosa dei gol. L'abbiamo seguita con molta passione, gol dopo gol, devo dire.
Sì, anche se siete molto cattivi, però io in effetti su, poi andiamo in pubblicità, andiamo subito col nostro primo ospite. Il pensiero di Saba, che è sanguigno come noi, però mi fa pensare quanto siamo fatti male noi. Cioè, noi tifosi biancorossi siamo fatti veramente male, ma molto male, Perché?
Perché?
Allora, adesso così mi faccio una tonnellata di nemici,
vai,
stasera.
Vai.
Vado tranquillo, quindi Guido stasera mi massacra, perché io prendo il Corriere Adriatico di oggi. Allora, a proposito di quella notizia, tu considera se tocco tu qualsiasi parte intima, anche il ferro qui vicino, c'è anche il legno, tocco tutto, se l'Anconitana prendesse 7 reti, che cosa diremmo e che cosa scriveranno i giornali?
Guarda, credo che sarebbe notte fonda.
Io penso,
da queste parti.
Che si accenderebbe proprio direttamente la carta, cioè se uno tocca il giornale prende fuoco. Dalle
sì.
Allora,
il buon Guido Montanari, che saluto, intanto sarà all'ascolto, credo che non ci dormirebbe la notte.
Esatto.
Quindi.
Allora, apriamo proprio con questi signori e dice: ultimatum di Pulcinelli a Vivarini. Ascoli, ora devi cancellare la macchia di Lecce, non tollero che qualcuno indietreggi sul campo. Fuori gli attributi, dobbiamo ancora guadagnarci la salvezza. Ma è tutto soft. È tutto
anche
soft.
Troppo, anche troppo.
No, è proprio soft. È soft. Fermo. Solo 1511 spettatori a Recchioni. 2 anni fa in D furono nel doppio. Cioè, per un derby, Fermana vis 1500 spettatori.
Facciamo molti più spettatori noi in promozione.
Siamo in promozione. Poi c'è stato l'esordio di un mister a noi caro. Non meritavamo di perdere. Esordio al veleno. Siamo in Serie C. Esordio al veleno per Brini sulla panchina del Fano. Il loro gol sulla nostra distrazione. I punti di differenza in classifica tra noi e loro si sono visti. Questo mi lascia sperare. Soft, è tutto soft. Il Fano si fa male da solo. È molto soft. Io probabilmente ripeto quello che ho detto. Siamo fatti molto male noi, perché se succedesse una cosa del genere, io penso che faremo una trasmissione senza, non lo so,
se tu pensi
saremo qui la mattina dopo ancora.
Se tu pensi, Stefano, no? Che all'indomani di quel pareggio di Cagli contro la Laurentina, praticamente qua abbiamo fatto fuoco e fiamme per un pareggio.
Per un pareggio. Qui stiamo parlando di tutte sconfitte, quelle con le tutte sconfitte.
Esatto.
Tutto un tono soft, tranquillo, ma sì, ma dai, ma ci rifaremo, ma non si può finire così, tutto soft. E quindi probabile che siamo fatti proprio male noi, siamo fatti male noi, senza togliere niente a nessuno, attenzione. E
vabbè, dai. Allora,
siamo veramente fatti male. Gianni!
7 i Magnolive, 4 i Pesciaroli. vabbè ragazzi, insomma. Dopo c'è quest'altro amico che scrive: non famo i grossi, ragazzi, che in promozione famo 1200, ma in C famo 1500. Beh, noi ne abbiamo fatti anche più di 1500, quest'anno è capitato, siamo stati anche a 2000 e poco più di 2000,
no,
ci siamo stati.
Io direi a questo nostro amico che il paragone era con un derby.
Cioè, esatto. Noi nei derby siamo stati
sopra. Era un derby,
assolutamente.
1511 in un derby.
Certo.
Ancora male che vai, non fai con un derby 1500 spettatori.
Anche perché Anconitana, non so, Laurentina, giocata al Del Conero, io non credo che sì e no arriviamo a stento forse ai 1000 spettatori. Soprattutto se adesso, con queste belle giornate, faresti a stento 1000 spettatori. Però la partita di cartello, comunque sia, ti porta sempre un bel pubblico. L'abbiamo visto con la Vigor Senigallia all'andata, eravamo sopra i 2000 spettatori. A ritorno è vero che giocavamo a Senigallia, però comunque c'era uno stadio con quasi 3000 spettatori. Cioè, la cornice l'Anconitana l'ha sempre portata nelle gare che contano, come son sicuro che quando andremo a giocare la finale di Coppa Italia a Macerata il 14 di aprile, e che tra l'altro è una domenica, si giocherà alle ore 16, anche lì ci sarà un bel contorno di pubblico, e quindi sono anche sicuro che ci saranno auto e auto che arriveranno proprio da Ancona.
Andiamo in pubblicità.
Comunque,
subito. Vabbè, un po' di argomenti li abbiamo già detti, e poi adesso ne tratteremo altri.
Certo.
Punto bianco rosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su extraprometeo.it. Extra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona, telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sportlife 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sportlife 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sportlife 23.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dal break pubblicitario e ci tuffiamo con la nostra programmazione e abbiamo subito il nostro primo ospite.
Diamo il bentornato a Punto Biancorosso Radio 2 a una delle colonne difensive della nostra formazione, ovvero a Paolino Mercurio. Ciao Paolino, ben ritrovato.
Grazie, buonasera a tutti.
Allora Paolino, ieri vittoria veramente strappata con le unghie e con i denti, sofferenza fino all'ultimo.
Sì, dai, però penso meritata perché è una partita un po' strana e il primo tempo soprattutto avevamo meritato ampiamente di passare in vantaggio e magari anche di segnare qualche gol in più. Poi ce l'hanno ripresa sul finire del primo tempo, però alla fine, dai, con un'invenzione di Mastro e con un po' di sofferenza abbiamo portato a casa 3 punti.
Un'invenzione di Mastro Nunzio che ieri ha realizzato il gol numero 17, però più che altro ieri grande protagonista, colui che magari non ti aspetti, soprattutto perché ci ha messo la firma sul tabellino, ovvero Gian Claudio Lori.
Assolutamente, sì. Diciamo che le parate ce le possiamo aspettare perché lo conosciamo ed è abituato, insomma, a queste cose qui, a fare gol un po' meno. Siamo rimasti tutti sorpresi piacevolmente.
Ecco, quindi adesso immagino che offrirà perlomeno da mangiare un po' a tutti o comunque qualcosa dopo questo gol. Sì, anche perché dicevamo sia ieri ma anche quest'oggi proprio in apertura di trasmissione, in 114 anni di storia dell'Ancona o dell'Anconitana, come meglio preferite chiamarla, è la prima volta che accade che segna un gol il portiere e Gian Claudio Lori, insomma, ci è riuscito con la complicità, va detto, del portiere avversario Ripani, che ieri, se da una parte Gian Claudio Lori è stato grande protagonista con il gol ma anche con le parate che ha fatto sì che poi l'Anconitana portasse a casa 3 punti, dall'altra faccia della medaglia o dall'altra parte del campo invece c'è stato un Ripani che ha fatto quell'errore sul gol di Lori, dove ancora devo riuscire a capire un attimo come ha calcolato quell'uscita. E poi anche il secondo gol, quello di Mastro Nunzio, anche lì non è sicuramente da meno in quanto a colpe.
Sì, diciamo che siamo stati bravi a sfruttare anche i loro errori, ma ripeto, avevamo avuto anche altre occasioni per segnare, quindi comunque ce lo siamo meritati, i due gol ce li siamo meritati e la vittoria ce la siamo meritata. Quello di Gian Claudio penso che è una cosa che resterà comunque nella storia, il primo portiere che fa gol è una cosa che non si vede spesso e quindi sono contento per lui, sono contento soprattutto per le parate che ha fatto, no? Che quello è il suo ruolo, ha dimostrato di essere penso il top in questa categoria e non solo, ma soprattutto siamo contenti per aver mantenuto il vantaggio dalla seconda in classifica.
Vantaggio importante, sempre più 6, e appunto c'è dietro questa Vigor Senigallia che comunque sia non molla di un centimetro, però mancano 4 partite al termine del campionato e ci sono praticamente, per la matematica, 7 punti da portare a casa, sempre che chi sta dietro magari non faccia anche un mezzo passo falso, per accelerare un po' la pratica.
Sì, ma loro stanno facendo un grande campionato, bisogna dare anche i meriti a loro che lo stanno tenendo ancora aperto fino alla fine. Noi dal canto nostro stiamo facendo comunque il massimo perché, a parte la battuta d'arresto di 2 settimane fa, l'unica sconfitta insomma proprio contro il Senigallia, per il resto abbiamo fatto un ruolino quasi immacolato insomma, quindi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare partita per partita, adesso c'è quella di domenica e sarà la più importante.
Ecco, dicevamo 4 partite, domenica arriva l'Osimo Stazione, poi ci sarà il Villa Musone in trasferta, Gabice Gradara in casa e Valfoglia. Io di queste 4 partite, se mi metto un attimo a ripensare alle gare d'andata, il Villa Musone al Del Conero, anche lì grazie a Sallori che para un rigore, altrimenti forse 2 punti in meno ci uscivano, e il Gabice Gradara che all'andata invece su quel campo infimo di Cattolica strappò un pareggio. Insomma, tutte da giocare queste 4 partite, non si parte assolutamente già vittoriosi.
No, assolutamente, anche perché poi quando si gioca contro l'Ancona sappiamo che gli altri ci mettono sempre qualcosa in più, no?
Sì.
E magari anche il fatto per esempio dell'Osimo Stazione che ha raggiunto comunque la salvezza li può far giocare più spensierati, più liberi, quindi non hanno niente da perdere, insomma, vengono qui sicuramente per non regalare niente, per giocare la loro partita e noi dovremmo vincerla con le motivazioni che sicuramente devono essere superiori per forza di cose ai nostri avversari.
Ecco, c'è un campionato da portare a casa, ovviamente manca la matematica, è sempre sul pezzo, e poi c'è anche una finale di Coppa da giocare. La settimana scorsa è stato dato il comunicato che si giocherà a Macerata, visto che giocherete contro la Maceratese, però da sorteggio è uscito fuori il campo dell'Elvia Recina, insomma dovrete andarvi a prendere questa coppa in casa della Maceratese, un campo non semplice, in un derby storico dalle nostre parti.
Sì. È bello giocare in un campo comunque, in uno stadio importante, contro una squadra importante, un derby che dà un po' il sapore, no, del passato, delle grandi partite. Quando sarà il momento la prepareremo al meglio, sicuramente per vincere un altro trofeo, ma sicuramente prima da raggiungere l'obiettivo dell'eccellenza, che è quello primario e che dobbiamo chiudere nelle prossime 3 partite, spero.
Ecco, c'è che aria si respira all'interno dello spogliatoio? Sappiamo che nelle passate settimane c'è stato un po' di turbolenza, anche quel faccia a faccia che c'era stato con la società all'indomani della sconfitta di Senigallia. Cos'è successo da quella partita ad oggi tra di voi? C'è stato un faccia a faccia, un'unione di intenti proprio per riuscire ad arrivare a quegli obiettivi che si è prefissata la società all'inizio stagione?
Sì, c'è stata una riunione, c'è stato un faccia a faccia che è stato costruttivo, perché ognuno ha capito dove aveva sbagliato. In primis noi calciatori, sicuramente quando arriva una sconfitta c'è qualcosa che è sbagliato, no? Così sono stati ammessi, sono stati messi sul piatto gli errori, le cose positive, abbiamo fatto una somma insomma di tutto quello che era stato, ma soprattutto di quello che doveva essere da lì in poi. Abbiamo fatto 2 vittorie poi e adesso ci siamo detti che bisogna andarsi a prendere l'eccellenza, che è la cosa primaria, la cosa fondamentale.
334 35 20 488, al telefono c'è Paolino Mercurio, difensore dell'Anconitana. Fiorella ti scrive: Mercurio, sarete bravi, ma sotto porta i gol che vi mangiate non si conta. Ora è tutto, ora sono tutte difficili.
Sì, sì, è vero, come dicevo prima, insomma, ieri non siamo stati precisissimi, ma un po' la sfortuna, un pochino l'imprecisione da parte nostra, ci sta che nel calcio sbagli qualche gol. Ti ripeto, avessimo chiuso il primo tempo sul 2-0, sul 3-0, non ci sarebbe stato nulla da dire, invece non siamo riusciti a metterla dentro, e quindi poi rimanendo in 10 gli ultimi 15 minuti e loro non avendo niente da perdere si buttano in avanti, ci sta che soffre un pochino.
Assolutamente sì. Una domanda, Paolino, che ieri in molti ci facevano notare al termine della partita con i messaggi che ci mandavano, notavano come l'Anconitana spesso va in difficoltà in campi come quello di ieri, campi stretti con il pubblico molto vicino. Qual è la sensazione da dentro? Cioè, subite di più la pressione o magari è un caso?
No, non penso che sia una questione di campi. Magari sicuramente proprio per le caratteristiche della nostra squadra, giocare su un campo largo ci favorisce, no? Spruzzare di più il gioco sugli esterni e quindi l'ampiezza. Però sicuramente non è una questione di pubblico vicino o pubblico lontano. Anzi, magari se noi sentiamo i nostri tifosi, che sono tanti, sempre vicini, ci deve dare carica, no? ci dà carica, e quindi non è una questione di campo, ecco.
Eh sì, anche ieri il pubblico biancorosso ha corso numeroso, erano un totale di 350 spettatori circa, e tanti che arrivavano appunto da Ancona e vi hanno sostenuto fino all'ultimo, soprattutto proprio nel momento di difficoltà, come dicevi anche tu, nel secondo tempo, quegli ultimi 15-20 minuti dove c'è stato veramente da stringere i denti per portare a casa il risultato pieno.
Assolutamente sì, anche quando, insomma, è finito il primo tempo, appena preso il gol, comunque loro ci hanno incitato, si facevano sentire, ecco, e farsi sentire è sempre una cosa positiva, la dobbiamo prendere come una cosa positiva, la dobbiamo trasformare in carica per vincere le partite.
Bene Paolino, io ti ringrazio, grazie per essere stato con noi, il piacere di risentirti magari prima del termine della stagione.
Grazie a voi.
Ciao,
grazie.
In bocca al lupo. Ciao.
Ciao, ciao. Lasciamo Paolino Mercurio per quello che riguarda l'Anconitana, e mi ha fatto ridere ieri sera mentre intervistavi a Lori, ho detto adesso Mastro bisogna che sta attento perché inizio a segnare io.
Sì, c'era stare in campana, è ancora lontano, perché lo ha detto anche lui, è ancora abbastanza lontano dalle marcature, però ha dalla sua cosa, la carta d'identità.
Siamo a 23,
23 anni a Gian Claudio Lori, quindi ne ha ancora di strada davanti da fare. No, vabbè, sicuramente sono quelle cose che fanno notizia, perché un gol del portiere non accade mai. Giuro che ieri in diretta ero coperto, non l'ho visto bene, soprattutto il rilancio, ho visto questo rimbalzo davanti al portiere e dico la prende intanto. Si è fatto scavalcare così come niente fosse, ma soprattutto è stata la dinamica che mi è risultata strano. Cioè, siccome c'era parecchio spazio da dove rimbalza il pallone a dove viene scavalcato alla porta, è stato totalmente sorpreso il portiere, che non ha avuto neanche il riflesso di correre all'indietro. E lo aveva lo spazio per recuperarlo, quel pallone, sinceramente. Però, poi l'ho rivisto anche alla sera più e più volte questo gol. Dico, non riesco, perché io pensavo, ha calcolato male proprio l'uscita. Sai, può capitare, per carità. Però è stato veramente un gol strano. Però complimenti a Gian Claudio Lori, che anche lui è rimasto lì. Infatti anche nell'esultanza l'ho visto un attimo spaesato lì, ma veramente, sono stato io, è successo davvero. Però dai, è sicuramente un'esperienza anche questa, caro Gian Claudio, che sicuramente ti avrà fatto piacere. Poi, come dicevo, veramente se da una parte Lori è stato protagonista in positivo, dall'altra parte, oltre il gol subito, anche il secondo non è proprio... le sue colpe ce le ha anche lì il portiere Ripani, dove è uscito un po' nella terra di nessuno, difesa ferma, e Mastro Nunzio ha appoggiato la palla in rete praticamente indisturbato, quindi il portiere l'ha guardata.
Vabbè, ma... è stato bravo Mastro, perché insomma,
certo,
si è
ci
infilato,
vuole sempre il fiuto del gol,
c'è un lavoro di spalla in quel momento. lì c'è l'esperienza, lì gioca il fattore esperienza, Mastro ce l'abbiamo solo uno in questo momento,
certamente,
quindi... Bravo, perché
però abbiamo sofferto un po' troppo,
quella parata che ha fatto Lori, ragazzi, è
fantastica, quella proprio verso la
levata,
fine della partita, colpo di testa, sinceramente l'avevo già vista dentro. Lì cos'è successo secondo me? Allora, nei cambi che Nocera ha fatto, adesso non me ne voglia perché pare che tutte le volte dobbiamo sparare sull'allenatore, però sono dati di fatto ai noi. Allora, il primo tempo, quando è giocato con i tre centrocampisti, bene o male le cose sono andate. Nel secondo, quando fa il cambio, che entra Iachetta, esce Juninho ed entra Iachetta, e si è più sbilanciato. Cioè, questo purtroppo Nocera piace tanto giocare con Iachetta nei tre di centrocampo, e io ancora devo riuscire a capire il perché continua a farlo giocare lì. Però lui ha questa fissazione e lo fa giocare. Per dire, io... il miglior centrocampo dell'Anconitana l'ho visto la partita scorsa, non quest'ultima ma quella scorsa, quando abbiamo giocato contro l'Olimpia Marzocca, dove abbiamo giocato con i tre centrocampisti veri, perché in quella formazione là c'era Visciano, Pucci e Marengo, che giocava appunto nei tre di centrocampo, e lì la squadra ha sofferto poco, o forse non ha sofferto per niente a centrocampo. Giocando con un Iachetta, cioè il centrocampo diventa due, in pratica giochi con un 4-2-4. E la sofferenza si è vista poi, quando Iachetta è stato espulso per quel doppio giallo ingenuo, va fuori, la squadra rimane in 10, non vengono fatti dei correttivi per cercare sì che soffri meno, visto che in quel momento comunque il Santa Veneranda ci stava provando, e sei sempre rimasto in inferiorità. Poi la difesa 3, secondo me il cambio della linea da 4 a 3 si è sentita parecchio. Guarda caso, c'è questo cambio di dietro e tu per ben 2-3 volte hai rischiato grosso, proprio per problemi di posizionamento dei difensori. È andata bene come andata, per carità, però io quando parlavo con Mercurio, non a caso io facevo riferimento alle ultime 4 partite, uno sulla carta guarda e dice ok, 4 partite, semplicissimo, Osimo Stazione non ha più nulla da chiedere, il Villa Musone penultimo, che male ci farà? Laurentina impara, attenzione, vanno tutte giocate le partite. Villa Musone dell'andata in casa, Sallori para un rigore sull'1-0 per noi, se no altrimenti si rischiava di perdere altri 2 punti lì. E lo stesso Gabice Gradara l'andata ci ha fatto soffrire tantissimo, ha portato a casa un pareggio, e poi dopo c'è il Valfoglia all'ultima, ma lì già dovremmo già essere belli che promossi. Per dire, le partite vanno giocate, non è perché si gioca con l'ultima in classifica che è tutto scontato, e l'abbiamo visto anche ieri. Poi è vero, tu hai una squadra che per forza di cose tecnicamente, lo diciamo da settembre, non ha nulla a che vedere con questo campionato, però bisogna giocarle tutte le partite, bisogna scendere in campo con la mentalità giusta, perché altrimenti rischi di fare brutte figure, e non ce lo possiamo assolutamente permettere. Mettiamo da parte assolutamente il gioco adesso, però bisogna mettere cattiveria in campo. Per me questo va sempre fatto. Non dico che ieri non ci sia stata questa cattiveria. Nel primo tempo, ok. Nel secondo, qualcosa secondo me è mancato. E anche i nostri radioascoltatori nei messaggi post partita lo hanno fatto notare. Qualche giocatore gioca con poca grinta, non ci mette la giusta cattiveria, non ci mette la gamba, non suda la maglia al 100%. Adesso io oggi non voglio fare polemica sotto questo punto, però quello che dico, giochiamola ragazzi, 4 partite, diamo tutto, perché qua io sono sicuro che lo portiamo a casa il campionato, però attenzione, perché lì la Vigor non sbaglia, non sbaglia. Noi purtroppo, forse la vera partita, quella con la Vigor, le abbiamo sbagliate all'andata e ritorno. Quindi non commettiamo gli stessi errori, indipendentemente dal nome dell'avversario. Questo per quanto riguarda il campionato. La Coppa poi è un discorso a sé che andremo ad affrontare quando sarà il 14 di aprile. Allora Stefano, allora, messaggi, siamo... poi sì. Se ci vogliamo fermare andiamo con il nostro
con la
secondo ospite. Allora, Gianni Red Bull.
Gianni Red che dice: il gol di Lori non è stato un gol di bravura, ma un gol del fattore C. Perché il portiere Rivani stava molto avanzato e poi la palla ha preso una traiettoria strana.
Non è che era molto avanzato. Allora, il portiere Ripani va in uscita. Il pallone rimbalza forse ancora prima di quello che lui si aspettasse. E poi è rimasto veramente spiazzato perché lui lo guarda, questo pallone, scavalcarlo, ma rimane proprio quasi piantato lì. Perché non ha una reazione immediata, perché se lui avesse una reazione immediata, i riflessi, come dovrebbe avere un portiere, probabilmente la toglie anche dalla porta, perché ce n'era di terreno ancora, di gioco, da dove viene scavalcato alla porta.
Ma non se l'aspettava, è tutto lì. Non se l'aspettava.
Qualcuno ci dice uno schema, è stato. Uno schema. Come ha detto qualcuno, mi ricordavo i porta a porta che facevamo.
Non se l'aspettava, non se l'aspettava.
No, vabbè, però...
Né il tiro che fosse arrivato così distante, che fosse arrivato fino a lui, né poi dopo quello che è successo.
Uno schema molto nosceriano, qualcuno scrive.
Qui viene tirato in ballo un po' la situazione. Ci sono stato a Pergola, Senigallia e Montecchio. Io non ho visto grosse differenze nell'atteggiamento della squadra, eppure dopo l'esonero del vice mi aspettavo grossi cambiamenti. Poi ci mette un po' di risate e vabbè dai, volete l'ho detto io all'inizio, no? siamo fatti male. Vi rileggo i titoli dal giornale, io non capisco perché noi facciamo dei drammi e altri che sono nella M, ma veramente nella M, è tutto tranquillo, dai.
Allora Stefano, fermiamoci un attimo, ne ho pubblicità perché ci aspetta dai. Il nostro ospite e tra poco quindi Angolo Amarcord.
334 35 20 488, insomma. L'avete tirato in ballo questo gol. Andiamo a vedere se c'è una situazione che è già successa.
Punto biancorosso.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73. Dal 1986, ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22:30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'Angolo Outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dal secondo break pubblicitario, siete all'interno di Punto Biancorosso, la nostra striscia quotidiana dedicata ai colori biancorossi, ovvero all'Ancona, all'anconitana, che si voglia. E
adesso c'è adesso questo angolo Amarcord che di tanto in tanto su Punto Biancorosso viene rispolverato, e allora questa sera noi diamo il benvenuto a Radio Tua all'ex estremo difensore dell'Anconitana 80-81, ovvero Enrico Pionetti. Ciao Enrico, buonasera.
Buonasera a tutti, grazie appunto dell'invito, della circostanza tra l'altro, è vero, di questo gol.
Ti viene da ridere proprio perché sai per quale motivo ti abbiamo contattato. Dici strano, mi chiami in una situazione del genere, però fa sorridere, no, però comunque ti ringrazio.
Proprio, esatto, sono tutte situazioni, come dire, estreme, no?
Certo.
Cioè, cadiamo proprio in cose particolarissime del calcio, ecco, non usuali, ecco, almeno abbastanza rare.
È verissimo, insomma, 114 anni di storia biancorossa, è arrivato ieri, noi pensavamo di aver visto tutto, vuoi per tutte le varie vicissitudini che Ancona calcistica ha vissuto, ma anche il gol del portiere da aria a aria, qualcuno mi ricordava i porta a porta come si faceva una volta,
certo.
Stupendo, un conto fare il porta a porta magari sul campo di calcio a 5, un conto farlo però
sì,
in un campo di calcio con
quelli...
Esatto, esattamente, quindi è stato fantastico. Però tu Enrico, allora,
sì.
Tanto per, allora, io chiaramente non l'ho vissuto quel gol là che tu subisti, perché nell'80 io neanche ero nato, visto che poi sono nato due anni dopo.
Ero ancora in viaggio.
Ero ancora in viaggio. Però ieri c'è stato appunto qualche nostro radioascoltatore che ricordava questa cosa. Era Anconitana Lanciano del 30 novembre del 1980, terminata col risultato di 1-1. Però che cosa succede? Il portiere del Lanciano, Casagrande, rilancia dalla propria area verso quella dell'Anconitana, palla rimbalza, vieni scavalcato, finisce in rete, ma clamorosamente, mi viene da dire, il gol viene annullato e viene data rimessa dal fondo.
Sì, 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 è stato proprio così. Ricordo, guarda, racconto una cosa che, come dire, ce l'ho davanti agli occhi, cioè sono pagine indelebili. Tutto il calcio ti rimane proprio pagina per pagina, ecco, voglio dire, io ho una buona memoria fotografica, per cui mi ricordo benissimo quell'episodio, mi ricordo anche il gol che subì in quella partita, come avvenne, e ricordo appunto il rinvio del collega Casagrande, tra l'altro poi in una giornata piovosa e ventosa, tra l'altro, quindi un po' fuori da quello che, insomma, via, è il clima, voglio dire, solito, ecco. Quindi mi ricordo questo rinvio lunghissimo, la palla che a un certo punto, trasportata dal vento, si è trovata a cadere dentro l'area di rigore addirittura. Mm-hmm. Quindi il portiere normalmente, su un rilancio, diciamo così, di un portiere avversario, più o meno stai a un metro dal disco del rigore. Allora non c'erano questi rinvii, non c'erano poi anche questi palloni così leggeri che, insomma, riesci a calciare, voglio dire, con una certa gittata, e insomma un pallone arriva più o meno appena dopo la metà campo, ecco, voglio dire, erano palloni pesanti, era tutto diverso. Quindi ricordo questo pallone che ad un momento non scendeva mai, continuava a viaggiare e improvvisamente cade dentro l'area di rigore, quindi con un terreno acquitrinoso, il vento che l'aveva trasportato, voglio dire, per voglio dire, con una traiettoria quasi così impossibile da poter valutare, cade per terra, schizza per terra, e mi ricordo che il pallone come un missile finì all'incrocio dei pali.
Addirittura.
Non è che fosse finito, dici, non so, a mezza altezza, all'incrocio dei pali, quindi, cioè, fu una cosa impossibile, cioè, ti trovi così a dover valutare un qualcosa che non capita mai,
certo.
Quindi impossibile poter reagire, per di più su un pallone che cade a terra ed è, come ripeto, un razzo che parte e che tu sei impotente, puoi solo guardare così e dici cos'è successo. E una volta la palla in rete, e così mi trovai a incredulo e a dire cosa faccio adesso, quindi la palla è entrata. Poi così sollecitato un po' anche dai compagni, dai, prendi la palla Enrico, dai, forza, ma io prendo sta palla, la metto dentro l'area piccola e subito rimetto la palla in gioco, no? E via, siamo partiti. Nonostante, voglio dire, le proteste dei giocatori, l'arbitro diede, fece segno di proseguire, tutto regolare, ma effettivamente era un gol
validissimo.
Assolutamente non doveva essere invalidato.
Certo.
Era un gol regolarissimo perché la palla era in gioco. Cioè, un gol lo annulli nel caso in cui c'è un pallone, diciamo così, rinviato da una rimessa, diciamo, in gioco, sì. Palla che esce, tu la rimetti dall'area piccola, calci lungo, la palla va in porta, se non è toccata da nessuno non è gol, perché è una rimessa in gioco lì, quindi deve essere calciata, deve essere toccata da qualcuno perché sia gol, se no non è gol. Invece, come è accaduto, voglio dire, in queste due circostanze con me e ieri, la palla era in gioco, si stava giocando. Quindi una palla calciata e che va direttamente in porta è gol.
Certo.
Quindi è regolamento. Quindi
è andata bene come è andata, insomma, sì, Enrico.
Infatti,
perché...
infatti fu, come dire, una cosa, penso, un po' clamorosa e una svista arbitrale, penso, incredibile. Ecco.
Ulteriormente clamorosa.
Sì. Roba da voglio dire, da radiazione.
E ancora non c'erano magari problemi di calcio scommesse, queste cose qua, se no altrimenti qualcuno avrebbe chiamato l'ufficio indagini.
Madonna, veramente, sotto arbitri.
Sì. Ricordiamo che lì parliamo di una stagione che era di Serie C2, dove fu una stagione un po' tribolata, per quanto riguarda...
Tribolata, sofferta, sì. Effettivamente, sì. Via, ci salvammo, mi pare, la penultima di campionato, roba del genere. Mi ricordo bene, ecco, perché, come ripeto, così, insomma, purtroppo erano gli anni in cui, penso, l'Anconitana non poteva permettersi grandi sforzi finanziari. Sì, che, insomma, via... cercava di costruire una squadra nel miglior modo possibile, ma chiaramente sempre tenendo conto delle disponibilità finanziarie, ecco, che non erano probabilmente, voglio dire, in grado di fare acquisti importantissimi. Però alla fine, voglio dire, il fatto di rimanere in categoria era l'obiettivo, insomma, di questa società in quei tempi.
È stato fondamentale, assolutamente sì. Allora,
sì,
guarda, c'è chi ti manda già un messaggio. Paolo F. ti scrive, me lo ricordo benissimo, una giornata da tregenda, pioggia e vento, non ci abbiamo capito niente noi tifosi, giocatori, ma soprattutto l'arbitro, stavamo perdendo 0-1, poi nel secondo tempo pareggiamo con Garito.
Esatto, sì. Garito. Grandi amico. Ho avuto, insomma, grandi amici in quell'anno lì ad Ancona, perché ho un ricordo anche di Amadei lo trovai l'anno prima a Cremona, giocammo assieme a Cremona con Amadei e poi ci ritrovammo appunto ad Ancona ancora assieme, e poi i Trillini, voglio dire, capitano indimenticabile, voglio dire, indimenticato, penso.
C'era Tamaglio, ce n'era
Tamaglio, Piccinini, Ferro, Trevisan, Di Bartolomeo, chi dimentico, che ce ne sono,
c'era D'Amico,
esattamente, sì.
Sigarini.
Sigarini, bravo, esattamente.
Però poi Sigarini. Alla fine il personaggio però di quella partita è stato Fovo di Trento, era lui l'arbitro.
Sì, lui è
stato lui poi alla fine il protagonista.
Sicuramente al giorno d'oggi avesse fatto un colpo del genere, mamma mia.
E comunque per te, voglio dire, quella è stata la parentesi di una stagione con l'Anconitana, poi sei andato, tu arrivavi dalla Cremonese.
Arrivavo dalla Cremonese.
Sampdoria, Cremonese, Ancona, 80-81, poi Imperia, di nuovo Cremona, Lecce, Brescia e Salerno. Insomma, piazze comunque di una certa importanza, perché sei arrivato a giocare anche in Serie A, appunto.
Sì, insomma, è stato, insomma, un crescendo, come si dice in francese, voglio dire... Eh sì, ho giocato in tutte le categorie, ecco, ho avuto la sensazione di giocare con sacrifici, con la carriera di ogni persona, ovviamente, voglio dire, è differente l'una dall'altra, lo sappiamo, voglio dire, io sono arrivato per passaggi, dalle piccole squadre, dalla C2, sono arrivato fino alla Serie A, cioè ho avuto come dire, anche la fortuna appunto di poter assaporare vari campionati, ecco, voglio dire, di poter piano piano arrivare a una grossa meta.
Ma l'unica stagione e poi il trasferimento ad Imperia è stata decisione, diciamo, tua di voler cambiare dopo una sola stagione ad Ancona, oppure è stata scelta proprio societaria?
No, perché io ad Ancona ero in prestito.
Ah, ok.
Io ero un giocatore della Cremonese, mm-hmm. D'accordo? Io avevo giocato in C1 e ho fatto un campionato, tutto il campionato. L'anno dopo mi trovai a giocare solo 4 partite. Partii avendo un problema alle anche, mi ricordo avevo avuto un'infezione alle anche, proprio perché mi ero tolto, sai, buttandoti su dei terreni duri, mi ero fatto proprio 2 abrasioni enormi, avevo la carne proprio viva dalle parti, per cui sono stato con quelle temperature nel periodo dei ritiri, magari ci sono 35 gradi, ho fatto 5-6 giorni con la febbre a 39, quindi mi trovai KO, e tra l'altro poi era arrivato anche un portiere abbastanza importante, Gigi Reali, voglio dire, che aveva già una certa esperienza, comincio a giocare, la squadra andò bene, lo sai com'è, e quando poi le cose vanno bene... Il rientro diventa durissimo,
certo.
E praticamente fu impossibile quell'anno. Gigi fece bene, la squadra andò bene e per me fu un anno così un po' in salita. Per cui decisi a fine anno, parlando con il direttore sportivo, mi ricordo ancora, Cesare Morselli, chiesi se c'era la volontà di darmi ancora la possibilità di giocare in C1 o seppure... E per me ci fosse stata una preclusione, perché magari avrebbero confermato ancora Reali. Appunto, parlando, mi disse: no, guarda, noi rimaniamo con Gigi e se vuoi rimanere. E tu: no, io non rimango, io voglio giocare, non mi interessa la categoria. Per cui mi trovo appunto la collocazione ad Ancona e, come ripeto, io volevo giocare, cioè volevo andare e poi chiaramente essere in grado di mantenere il posto, perché non te lo regala nessuno,
certo,
nessuno ti fa regali, però poter partire, dire: cercano un portiere, io ci sono, adesso a me dimostrare che ho il valore per continuare a meritare la maglia da numero uno.
Assolutamente, insomma, poi il valore comunque lo hai dimostrato, tanto che appunto, come dicevamo, sei arrivato a categorie superiori in piazze molto importanti. Però Enrico, sì, da calciatore ok, ma poi anche da allenatore dei portieri la tua strada l'hai fatta, perché insomma adesso io mi aiuto, sì, con internet per quanto riguarda,
sì, che... sì, sì, sì.
Però comunque, sì, tu sei partito praticamente allenatore dei portieri della Sanremese, poi,
esatto, sì,
Nizza,
sì.
E qua, se la memoria non mi inganna, hai collaborato con un certo Salvioni.
Sì, con Sandro Salvioni.
E anche lui è passato poi ad Ancona negli anni dopo come allenatore.
Esatto. Sì, io l'ho seguito, Sandro, sì, è un carissimo amico, e anzi devo tanto anche a lui, perché mi ha integrato nel suo staff appunto l'anno che abbiamo fatto assieme a Nizza, e con la promozione dalla B alla A, ecco,
sì.
Quindi Sandro fece una grandissima cosa quell'anno lì, a tutti assieme riportammo il club di Nizza in Serie A, e da quell'anno lì Nizza non è più sceso, fino al giorno d'oggi ancora Nizza è sempre rimasta in Serie A, quindi
sì,
insomma è stato anche, come dire,
la firma degli italiani,
esatto, quindi sai, sono sempre quelle cose che fanno piacere quando sei in terra straniera e dire: il mio marchio c'è.
Certo, ma tu appunto che hai vissuto proprio anche il calcio all'estero, soprattutto in Francia,
sì,
in quella parte là, perché dopo vabbè sei tornato a Bologna, poi di nuovo Francia con Ajaccio.
Esatto, ho fatto 4 anni ad Ajaccio, ho fatto una promozione anche là, ho fatto una promozione dalla B alla A con l'Ajaccio, e rimasi in Serie A anche con loro 3 anni, poi dopo il quarto anno va bene, insomma via.
Ma i tecnici italiani sono veramente visti così bene all'estero, come si dice?
Beh, guarda, sicuramente noi abbiamo una scuola allenatore importante, quindi il fatto di avvalersi insomma di gente preparata è un qualcosa che ti permette anche di poterti confrontare, quindi di progredire, di vedere delle metodologie di allenamento, voglio dire, appunto, può darsi diverse, più all'avanguardia, tatticamente noi siamo molto preparati, quindi, come dire, c'è da imparare, insomma, c'è da imparare, poi sicuramente, come ti ripeto, da una scuola che insegna, quindi abbiamo allenatori che sono stimati in tutto il mondo e quindi lo dimostra il fatto che insomma siamo ricercati, in Inghilterra vediamo i Sarri, ci sono stati i Mancini, ci sono stati gli Ancelotti e non a caso, voglio dire, le cose avvengono, ci sono dei valori, ci sono delle conoscenze e chi ha fatto calcio sceglie gente in grado di poter svolgere un determinato lavoro a determinati livelli.
Certo. La scuola di portiere italiana invece un attimo sembrava un po' essere in ribasso, forse adesso invece sta rivenendo fuori con qualche giovane talento.
Insomma, tutto poi, voglio dire, le scuole si rivalutano anche in base, voglio dire, anche ai talenti un po' che hai. A volte non è che la scuola non ci sia, ma proprio manca il talento. Mm-hmm. quando manca il talento, hai voglia tu insegnare, ma se hai un portiere che è alto, non saprai, 1,80, adesso vediamo che invece i portieri sono tutti minimo 1,88, 1,90, è chiaro che ce l'hai dura, voglio dire, mettere un portiere di 1,80, voglio dire, quando ormai vediamo che anche i giocatori sono ormai, vediamo degli attaccanti e difensori, cioè rientriamo sempre nell'ambito di 1,88, 1,90, 1,91, 1,92. Quindi di conseguenza, voglio dire, anche il portiere deve avere una certa struttura per potersi, voglio dire, cimentare o avere la riuscita in determinate, voglio dire, azioni tecniche.
E invece i portieri nigeriani come sono, Enrico? Perché forse qualcuno si domanderà che sta dicendo questo, i portieri nigeriani a Pionetti, che c'entra? Pionetti è andato al Mondiale 2018 in Russia con la nazionale nigeriana.
Sì,
soddisfazione?
Sì. Io quest'anno sì, ho avuto una grande soddisfazione, che è stata quella di partecipare alla Coppa del Mondo in Russia. La mia collaborazione con questo allenatore con cui ho avuto modo di lavorare, è datata, diciamo così, già da Nizza, e praticamente sarebbe l'allenatore del dopo Salvioni, è un certo Gernot Rohr, un ex giocatore del Bordeaux, del grande Bordeaux, dove giocavano i Gires, i Tigana, i Tresor.
Giocatori importanti,
sì, giocatori importanti che fecero la finale contro la Juventus e persero, mi pare, 3-0 a Torino. Quindi un giocatore, un terzino di fascia, che ha fatto tutta la sua carriera a Bordeaux, veniva dal Bayern, mi pare, da giovanissimo, e quindi poi la sua vita, il suo giocare, insomma, voglio dire, è stato sempre in quella di Bordeaux. Quindi, come ripeto, abbiamo avuto l'occasione di conoscerci lì a Nizza e mi chiese, voglio dire, di poter, se volevo partecipare, voglio dire, al fatto di rientrare nel suo staff. Mi aveva visto lavorare, mi dice: mi piace come lavori, se rimani io ti tengo volentieri. E io rimasi volentieri, perché chiaramente avere la fiducia di una persona non è facile, voglio dire, certo. Per di più uno che non conosci, mai visto in vita tua, ecco. E come ripeto, da quella data, in varie circostanze, è capitato di lavorare assieme. Io con lui, tra l'altro, avevo già lavorato anche prima, perché oltre in Francia abbiamo fatto già la nazionale del Niger e la nazionale del Burkina Faso anche assieme. E per ultima, questa situazione appunto con la nazionale nigeriana, dove ci siamo trovati in un girone un po' di ferro, perché fide conti, con noi nel nostro girone c'erano la Croazia, l'Argentina, l'Islanda e noi. Insomma, abbiamo trovato la vice campione del mondo, in poche parole, nel girone, e l'Argentina, che conosciamo bene i giocatori di cui dispone.
Certo.
Ma però sempre in maniera molto, voglio dire, dignitosa, perché la nostra è una squadra molto giovane e di grandi talenti. La Nigeria, abbiamo fatto una bella figura mondiale.
Sì, sì.
Abbiamo vinto con l'Islanda 2-0 e con l'Argentina a 5 minuti dalla fine e restavamo pareggiando.
Sì.
se per caso non prendiamo gol gli ultimi 5 minuti, siamo noi che andiamo agli ottavi di finale. Poi magari avremmo perso perché c'era la Francia che ci aspettava. Però voglio dire, sai, purtroppo a livello mondiale, come dire, sono i dettagli, le piccole sfumature che ti fanno la differenza, che ti fanno fare un gol. O come sappiamo, voglio dire, le grandi, ci vuole grande attenzione, e a volte gli africani mancano un pochino, hanno dei momenti di vuoto, e quelli li puoi pagare molto cari, come infatti è capitato a noi, ecco, se vogliamo.
E comunque la soddisfazione, come dicevi, sì, di andare a questo mondiale, e tra l'altro probabilmente eri anche l'unico italiano a rappresentarci, praticamente.
Infatti parecchi mi dicevano: ma sei l'unico italiano, Enrico? Infatti ti giuro, mi avevano telefonato, che io non... Sky, mi ha chiamato un attimo e ha detto: ma sei l'unico italiano che vai? E poi mi ha detto: non possiamo. Detto, no, guarda, mi dispiace, ma siccome eravamo già in ritiro, eravamo già in preparazione per il mondiale, detto, a casa non ci torno più, purtroppo. Niente, per dire, a volte, sai, le voci girano così. Comunque, insomma, è una grande soddisfazione. Ecco, sai, sono cose che nella vita uno non è che abbia programmato, che potesse sapere che un giorno arrivasse, come dire, questa situazione. Se ci trovi così, le circostanze, certo, le cose della vita vogliono che tu ci possa essere. Ecco.
comunque sono veramente grandi, belle situazioni, che poi è bello da ricordare e da raccontare, soprattutto sia da calciatore, ma anche da allenatore, preparatore, sì, dei portieri, proprio, certo, perché stai, certo, avendo tutte queste esperienze. Insomma, io ti auguro chiaramente di continuarne ad avere di soddisfazioni, poi visto che stai anche girando il mondo con questo ruolo che hai.
Insomma, non sarà ancora molto lunga la cosa, perché gli anni cominciano, voglio dire, a farsi sentire.
È lo spirito che conta, però, lo spirito.
Lo spirito è sempre quello di 20.
E allora, vedi.
Ah, io c'ho sempre, la voglia, quella non mi manca di sicuro.
È quello
a
che
volte,
conta.
Sai, è il fatto che quando si fa un certo mestiere, come anche allenatore dei portieri, sai, devi essere in grado anche sempre fisicamente di allenare vuol dire calciare dei palloni, sì, oltre a insegnare calciare anche dei palloni, quindi sai com'è, voglio dire, bisogna essere integri a livello muscolare, bisogna allenarsi, se no i muscoli non ti rispondono,
certo, sì.
Cominciano contratture, cominciano stiramenti, e come fai? Non puoi più allenare, no, se vai contro queste cose. E quindi insomma cercherò ancora, se riesco, qualche anno così, non troppo, un anno o due, voglio dire, mi piacerebbe ancora, ecco, per cui ecco, faccio ancora questo sacrificio, mi farebbe piacere, per esempio adesso c'è la Coppa d'Africa con l'allenatore, così siamo d'accordo, ma mi ha detto che il presidente gli avrebbe promesso che in caso di qualificazione, come la Nigeria è riuscita a fare, cioè qualificarsi per la Coppa d'Africa che si svolgerà poi a giugno, adesso fra un paio di mesi,
ci siamo,
tre, e che mi avrebbe portato.
Allora, quindi, un'altra esperienza che si aggiunge al curriculum.
Esattamente, quindi è una manifestazione magnifica che ho già fatto, perché l'ho già fatta sia col Niger, quando eravamo al Niger, e sia con il Burkina, perché ci eravamo qualificati tutte e due le volte. Ed è magnifico, perché insomma è una, come una Coppa del Mondo africana, certo, insomma, stadi che sono non pieni di più, se ne tengono 50 ce ne sono 50, se ne tengono 90 ce ne sono 90, voglio dire.
C'è fame di calcio da quelle parti?
C'è fame di calcio, c'è un folklore, sai, fantastico, perché poi l'africano, come dire, è pulito, non, secondo me, cioè, non si vive, capito, con situazioni dove magari può entrare della politica, dove può entrare, capito, che va a sporcare un pochino quella che è la manifestazione così gioiosa, sportiva, capito? Tu vai là e vedi persone tutte colorate, tutte con quelle, come dire, a volte con quelle danze tribali, sì, sai, classiche, proprio loro, è magnifico, vedi uno spettacolo, vedi delle cose, che è qualcosa di straordinario, hai capito?
Eh sì, è questione probabilmente di cultura, mi sembra di capire. Sì, io che conosco un po' il calcio sudamericano, anche là c'è un po' questa cultura di essere molto coloriti nelle cose festose, bravo. Cosa che magari in Italia sta mancando da un po' di tempo a questa parte, forse.
Ti dico, senz'altro è così, insomma, che chiaramente sono cose che fanno parte del loro folklore e del loro modo, diciamo così, di vivere il calcio. Ecco, lo si vive con gioia, lo si vive con spontaneità, voglio dire, anche a volte, cioè, proprio perché le ho vissute, non saprei, vai su un pullman italiano prima di una partita e se in Serie A non senti una mosca volare, voglio dire, la gente, c'è un silenzio assoluto. Vai con una squadra africana, è l'opposto. Dopo, quando mancano 10 minuti a arrivare allo stadio, hai capito, cantano tutti.
Certo,
quindi
certo.
Hanno tutti i loro canti, cantano tutti, cioè, hanno i tamburelli, hanno tutte le cose del mondo, senti proprio una cosa fantastica.
Un'energia positiva
sì,
che ti arriva.
Un'energia sì. Positiva, hai capito? È un mix fra ti dice, il sacro, hai capito, e lo sportivo, perché in fin dei conti sono anche molto religiosi, quindi anche in questi canti sono canti religiosi. Ma hai capito?
Sì, sì.
Senti una forza, sprigiona una forza appunto positiva, e magnifica, magnifica. E cantano fino a quando scendono dal pullman, non è che sia finita.
È vero.
E ti dico, vivi in una dimensione completamente differente. È così, sono le loro tradizioni, il loro modo di essere, la loro tranquillità, la loro religiosità e il loro modo di
vivere lo sport,
diciamo, e di vivere lo sport, ecco, con così, ecco, è una cosa fantastica che uno non crederebbe, no?
Certo.
Uno pensa che sia tutto come quello che vedi qui in Italia, no,
invece sono cose diametralmente
opposte,
verissimo,
e corrono come te, fanno gol come te, gioiscono come te, ma vivono le cose diversamente.
Bene Enrico, io ti ringrazio, siamo arrivati
prego,
in fondo,
prego.
Ti salutiamo, grazie per il tuo intervento, è stato un piacere.
Grazie a voi, il piacere è stato mio, ecco, poter così parlare anche di un episodio così un po' particolare, ma di risentire degli amici così di Ancona, una cittadina che ho molto amato, in quell'anno in cui sono stato, dove ho trovato così tanti amici, e quindi con piacere, ecco. Ho fatto questa chiacchierata con voi e non si sa mai che magari capiterà ancora per qualche cosina, magari di così, non si sa mai,
certo.
Di questa Coppa d'Africa,
chissà,
magari
vedremo.
Se la Nigeria vince la Coppa d'Africa
ti contatteremo di nuovo,
è vero?
Sì, ci può stare, ci può stare,
è vero?
Certo. Grazie mille Enrico,
bene, ragazzi,
in bocca al lupo,
un abbraccio a tutti voi.
Grazie,
grazie
altrettanto
ancora.
A te, ciao,
grazie,
ciao, grazie mille, ciao.
A tutti, grazie.
Ringraziamo
grazie.
Così allora Enrico Pionetti, portiere dell'Anconitana 80-81, che ci ha così raccontato quanto gli è accaduto in stile Gian Claudio Lori, però lo prese lui in quel caso il gol, ma fu annullato.
Il gol arrivò, ma per fortuna nostra fu annullato e l'Anconitana chiuse in parità 1-1 il risultato finale. Ci fermiamo, ultimo break pubblicitario dopo Mister Pionetti, state con noi.
Punto Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo, energia con amore.
L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. 4 sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18, info www.touringhotel.it.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Dunlop e Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una rotta. Ami l'abbigliamento sportivo? Twins, il nuovo negozio all'angolo tra Vialata e Corso Garibaldi vicino al porto di Ancona, ti aspetta per proporti i suoi marchi prestigiosi in esclusiva. Superdry, Lyle & Scott, Three Stroke, Melting Pot, Revolution, Hype, Cheap Monday. In attesa di Replay Jeans e Napapiri, vieni da Twins.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo allora. Abbiamo sentito così, insomma, la versione ufficiale, più ufficiale di questa, insomma, chi è che se l'è beccato il gol, quindi ha raccontato com'è andata, come
però veramente Stefano ha del clamoroso, cioè gol, lui prende la palla, rimette, no, rimessa dal fondo.
No, lui neanche la rimetteva. Hanno visto che l'arbitro stava tentennando e i giocatori sono stati abili. Perché dicevano,
muoviti, prendi.
Quindi vabbè. A quel punto, visto che sì, c'erano proteste, ma non tanto veementi, l'arbitro...
Del Fovo di Trento.
Gianni Rede dice, ma l'arbitro non ha annullato il gol, evidentemente ha visto che il tiro era fuori dalla porta. Ma quando Gianni, lo stesso portiere che se l'è beccato il gol, ti dice no, è entrata l'incrocio dei pali.
Tra l'altro sotto l'incrocio, ce l'ha proprio spiegato bene.
Sì. Il gol c'era. Nostra fortuna è in quella stagione che appunto l'arbitro non l'ha visto. Che ti vuoi fare? Non l'ha visto e va bene così, no? Ogni tanto la ruota gira. Ancora 88, ci scrive, la strigliata è durata una settimana, 4-0 al Marzocca, è tutto come prima. Non è rimasto soddisfatto.
No, insomma, ma come, no? Come lui, tanti altri tifosi non lo sono stati. Purtroppo, ragazzi, questo
Fiorella
è...
ti scrive, Chris, gli avversari giocano con il coltello agli occhi. Agli occhi? Fa male, eh? Noi invece andiamo a spasso. Se Lori non segnava...
Perdevamo altri due punti.
Tre.
Purtroppo, dicevo...
Si correva il rischio di tre, se non
segnavo. No, ma infatti è quello che dicevo.
Non era detto che finiva
perché,
in parità.
Allora, vedi Stefano, Stefano è un nostro ascoltatore naturalmente. Quando veniamo etichettati di quelli che vogliono destabilizzare, che puntano il dito contro un allenatore, che... ha perso una partita in tutto il campionato, non è così, solo per dire, ci sono state partite, situazioni dove si sono portati a casa punti veramente a denti stretti. Se noi quelle partite lì, ipotizziamo, avessimo giocato un campionato d'eccellenza quest'anno, siamo sicuri che noi lo avremmo vinto quel campionato?
No, non sei sicuro neanche che vinci questo.
Appunto. Perché sei a quattro partite giornate dalla fine e non hai ancora la matematica.
No, devi avere la matematica.
Nei calcoli, diciamo, all'inizio stagione fai una squadra che doveva, tra virgolette, ammazzare il campionato. Per come la vedo io, questa è una squadra che non ha mai dato il 100% proprio per le tante cose, tante situazioni avvenute fin dall'inizio. Ma proprio a livello di spogliatoio, dai rapporti tra allenatore e giocatori, proprio a una coesione di gruppo totale. E quando questo manca al 100%, poi vedi partite con giocatori che vanno anche per conto loro, che ognuno che vuole risolvere la partita da solo. Cioè, poi tutto si rispecchia sul terreno di gioco, nelle scelte del mister, in tante cose. E quindi io sono dell'idea che questa squadra, al termine della stagione, che molto probabilmente sarà smantellata, questa squadra per un buon 50% sarà rifatta, però rimarremo sempre con quel dubbio: ma questa squadra valeva quanto veramente? Perché non l'abbiamo mai visto. Proprio per quanto dicevo,
probabilmente poteva fare di più.
Poteva fare di più perché, ripeto, nel pensiero delle altre sfere societarie, questa era una squadra costruita già per mantenere un buon 70%, anche 80%, per il campionato di eccellenza. Però, da una parte, meglio che è accaduto quest'anno che se per sbaglio venivamo già ammessi al campionato d'eccellenza, perché secondo me avremmo rischiato di fare qualche figura brutta di troppo. Quindi alla fine meglio che è stato, che è andata come è andata, perché poi comunque sia ti ha permesso di vedere cosa non andava in questo gruppo, con questo allenatore, in tutto quello che è stato il percorso stagionale. E questo permetterà alla società di aver preso i suoi appunti e poi al termine della stagione correggere ciò che non è andato e quindi ricostruire un po' la squadra che il prossimo campionato, toccando ferro, sarà eccellenza, dovrà assolutamente vincere il campionato. Sì?
Sì,
ti ho lasciato senza parole?
No, è che hai fatto la tua ringa, io riapro il giornale e rileggo...
E dice ad Ascoli hanno festeggiato a Tarallucci e vino.
Fuori nonostante... gli attributi, dobbiamo ancora guardarci la salvezza, guadagnarci la salvezza. Ora devi cancellare la macchia di... 7-0!
Ecco,
devi cancellare la macchia di legge. 7-0! Macchia di legge, non tollero che qualcuno indietreggi sul campo... Vabbè, c'è Pulcinelli, però.
Allora, a proposito di Pulcinelli, o di Pulcini, o di ragazzini, tutto quel che vuoi, facciamo i complimenti alla formazione juniores, invece, caro Stefano.
Bravi.
L'ho lasciata alla fine, ma era per dirlo molto prima, perché sabato la juniores di Stefano Ballardinelli ha vinto sul campo della Biagio Chiaravalle per 3-1 e si è portata in vetta alla classifica, grazie anche alla sconfitta di ieri del Villa Musone, che ha perso contro il fanalino di coda Loreto per 1-0, risultato a sorpresa ma che permette di avere un più 2 proprio della formazione biancorossa sulla Biagio, quando mancano due partite o tre, adesso non ricordo bene, perdonatemi, tre partite credo che manchino al termine del campionato juniores, quindi un ottimo risultato per quanto riguarda l'Under 19 e speriamo che si possano avere ottimi risultati e chissà magari un campionato regionale juniores portata a casa.
Massimiliano, l'involuzione di questa squadra mi preoccupa molto, non vedo l'ora che finisca e spero bene, speriamo bene, tranquillo. Giacomo, altra partita, lui dice inguardabile, fortuna Lori che è l'unico a meritarsi il gol per una stagione fin qui ottima. Poi è una categoria dove la partita deve essere interpretata con la mentalità, aspetta che mamma mia quanto è lungo questo, mentalità giusto, dice Gino, almeno per chi lotta per vincere, in più metti che sono un po' tutti over, quindi poco disponibile al sacrificio sugli errori di altri, quindi la bilancia pende sulla difesa che fa quello che può, però la fase difensiva deve essere fatta attaccando, non difendendo, arretrando e subendo. Poi nel secondo tempo bisogna inserire gente che ha la gamba, che incide, che sfrutta gli spazi esterni, specialmente quando la formazione si allungano, in modo da far arretrare la squadra avversaria o almeno tenerla lontana dalla propria porta. Ogni partita ha la sua storia tattica, quindi non bisogna essere scontati facendo sempre le stesse mosse, ma si deve interpretare e correggerla volta in volta. Questo era un pensiero chilometrico di Gino. Ancora, riprendo i 7 gol subiti dai Conigli Ascolani, il Lancona persa a Firenze 7-1 e vinse con il Brescia 7-0, se sbaglio correggetemi, questo è, dice invece Giacomo. Ad Ancona solo grandi portieri, Lori, Storari, Scarpi, Sirigu, Cesaretti, Vettore, mentre per Guarna non ha stima.
Chissà perché, poverino.
Non lo so. Vabbè, dopo qui c'è una serie di appellativi su alcuni giocatori ex. E basta, dai.
Okay. Dopo, di portieri forti ce ne sono stati, ne abbiamo visti ad Ancona, perché veramente Nista, ma anche lo stesso Scarpi che abbiamo avuto nella promozione dalla Serie B alla Serie A. Adesso poi ci sono state anche meteore, per dire, adesso me ne viene una che in Serie A arrivò nel mercato di riparazione, che fu Magnus Edman, che ai tempi era il portiere della nazionale svedese, che il buon Ermanno Pieroni lo portò ad Ancona direttamente dal campionato scozzese, giocava con i Celtic di Glasgow, lui nazionale, però ad Ancona forse ebbe più fortuna la moglie che finì sulle copertine dei giornali insieme alla compagna allora dell'altro rinforzo invernale, ovvero quel Mario Jardel che poi fece più notizia alla sua pancia che i suoi numeri in mezzo al campo, e anche lì probabilmente la compagna di allora prendeva più le foto di copertina insieme appunto alla modella svedese che era appunto la moglie di Magnus Hedman.
Vabbè, quello che abbiamo conosciuto in quel periodo d'oro è stato Storari, perché è arrivato
Saponetta, Fiorella, Micillo forse?
È arrivato ragazzino anche lui nella Dorica Storari, accompagnato dal papà che poi a un certo punto gli si è messo a vendere la macchina, no? Quindi girava con la Golf, il cartello vendesi, ed era bellissima questa cosa. E a proposito allora di quel periodo lì, quindi Cristian La Grotteria, insomma, stiamo parlando di personaggi a cui siamo abbastanza legati.
C'era stato anche Orlandoni come portiere ad inizio della stagione, che rientrò nell'affare Centofanti quando andrò all'Inter.
Ci arriva un Da Costa.
Un Da Costa, bravissimo.
No, io, Giacomo. È Giacomo che me
ah, ok, bravo Giacomo. Da Costa, che anche lui venne preso dal Varese, se non erro, su segnalazione di Carmignani, che era l'allenatore allora dei portieri, e fu segnalato a Larini, che era il direttore sportivo del Tempo. Venne ad Ancona, partì come secondo di Sirigu e poi invece si fece strada e fece molto bene ad Ancona. Tra l'altro poi l'Ancona lo cedette alla Sampdoria e poi dalla Sampdoria finì al Bologna, attualmente ancora è il secondo della formazione felsinea.
Io mi intreccio sempre qual è il primo palo, il secondo palo, quindi dico a sinistra, Sirigu a sinistra c'aveva un buco. E il nostro Paolo Papilli lo sa, perché io gli contavo le azioni dove glielo infilavano a sinistra, lui a sinistra, non lo so. E, però dicevo, un periodo storico bello in cui c'era DJ all'epoca, che era DJ Biancorosso, con anche il nostro Roberto Cardinali, e in quel periodo lì avevamo un amico che ci veniva a trovare tutti i mercoledì che oggi avrebbe compiuto gli anni, è l'oste buono, Danilo Tornifoglia.
Ah, sì.
Allora mi piace ricordare anche, visto che abbiamo parlato proprio di questo periodo, anche Danilo, il Danilone, che oggi sarebbe stato sicuramente a seguire questa Ancona. Lucchino cosa ci scrive? Lucchino,
Graziano Vinti.
Se lo ricorda,
io mi ricordo per le papere che faceva, me lo ricordo. Quella fu una stagione abbastanza disgraziata, quella dove c'era Graziano Vinti.
Vabbè, siamo arrivati alla conclusione, visto che sono quasi le 8:30, 20:30, iniziamo oggi già a ricordarvi che domenica ci sarà il cambio dell'ora, quindi entrerà forse per l'ultima volta, si vociferava, non si sa, l'ora legale. E quindi che cosa diciamo? Sì, ma noi che ce ne frega perché con lo slittamento dell'entrata in funzione dell'orario slitta l'orario di inizio delle partite. Quindi si spostano le lancette, ok, perfetto, ma le partite inizieranno un'ora dopo. Quindi da domenica si giocherà alle ore 16. Quindi fate il tempo a fare il pranzo, iniziare la fase digestiva e la pennichella. Quindi occhio però a regolarvi, lo dico soprattutto ai miei collaboratori, occhio a regolarvi.
Perché?
Con...
Perché? Facciamo di male?
No, niente. Arrivate sempre di digiuni.
Mangiamo,
esatto.
Beviamo,
ecco,
ci divertiamo.
È la seconda
ridiamo.
Cosa che mi preoccupa, visto che ci tuffiamo dell'ora nella fascia digestiva. Quindi, da domenica si giocherà alle ore 16 per le ultime 4 partite, ma poi ci sarà un altro slittamento, quindi... Iniziate insomma a mettere anche voi l'orologio, quello per seguire l'Anconitana nell'orario giusto.
Eh sì, non so se mogli e fidanzate saranno contente, però vabbè.
Vabbè, c'è più tempo, uno pranza a casa, più tranquillo.
Però
no?
Si arriva anche dopo,
esatto.
È quello il problema. Quindi la passeggiatina domenicale slitta.
È dura.
Sarà da vedere come la prendono, vabbè. Ci sarà qualche divorzio in più in Italia, insomma. Vabbè, dai, battute a parte, comunque da domenica si scende in campo dalle ore 16. Allora, se vi siete persi qualcosa, domani replica alle ore 13:10. Da parte di Cristian Camilletti e Stefano Fera è tutto. Grazie per essere stati con noi. Punto Biancorosso ritorna domani sera alle ore 19 insieme a Peppe Gallozzi, che pian pianino per il suo Milan sta riprendendo colore un po'.
Ma queste sono cose vostre, sono cose vostre.
Ciao Peppe. Un saluto a tutti,
a
buona
domani.
Serata.
Punto Bianco Rosso. Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.